Buonasera a tutti e bentrovati ascoltatori di Radiofonica. Siamo ad una nuova stagione di Polaroid, il programma di approfondimento giornalistico a cura di titolidicoda.org, e questa sera siamo insieme a me, Alessia, e insieme a Gabriele.
Buonasera a tutti.
Siamo tornati dopo la pausa estiva, sono successe tante cose, ma questa sera non faremo ovviamente un sunto della situazione, ma passiamo direttamente a quello che ci riguarda e che è successo in questo periodo. Che dici?
Ma sì, di cose successe in questo periodo di latitanza che abbiamo avuto, ne sono successe tante. Stare a raccontarle tutte sarebbe un po' troppo lungo. Iniziamo con la rassegna stampa di questa settimana.
Sì, abbiamo guardato un poco giornali come al solito Il Paese, Le Monde, Il Times, anche giornali un po' che ci riguardano più da vicino essendo testate italiane, e abbiamo scoperto qualcosa di interessante. Per esempio, andiamo già oltreoceano, arriviamo a Cuba e Juanita Castro,
andiamo
la sorella, sì, dati i mezzi, oddio, da un barcone potrebbe essere fermato di questo periodo, io eviterei di usare barche e crociere varie. Al di là di questo, Juanita Castro, c'è una notizia che riguarda appunto la sorella di Fidel, Raul, che pare sia stata assoldata dalla CIA durante gli anni 60 per aiutare a far fuggire tutti i cubani che erano contrari al regime castrista. Quindi questa è una cosa che ci spiazza un attimino, visto, anche se si è sempre saputo che la sorella di Castro era un poco contraria a quello che è stato il regime e che tuttora è il regime castrista.
Sì, diciamo che era quella più lontana dalle idee politiche dei fratelli.
Esatto, esatto. E invece in Islanda che succede? Strano ma vero, McDonald's.
In Islanda, sì, in Islanda è successo che McDonald's ha abbandonato l'Islanda dal punto di vista commerciale, nel senso, anche il McDonald's, la più grande catena di fast food del mondo, sta sentendo i primi effetti della crisi e quindi si è ritrovata a dover chiudere le sue succursali in Islanda proprio per motivi legati alla crisi economica.
Quello che ci fa pensare di più è il fatto che l'Islanda è un paese occidentale in tutto e per tutto, che ha ripreso il modello economico americano, si sia ritirata, o meglio abbia avuto molto di più il...
Sì, tra l'altro la borsa islandese non gode di non sta attraversando un buon periodo, infatti c'è stato un deprezzamento del valore della corona islandese che di fronte all'euro è dell'80%.
Esatto. E poi invece passiamo da tutt'altra parte, andiamo in Jugoslavia, e invece vediamo che Karadžić, che è stato accusato dal tribunale ad hoc per i crimini commessi durante il conflitto in Jugoslavia, non si è presentato all'udienza che lo vede condannato per i crimini di guerra e per i crimini contro l'umanità di genocidio, per il genocidio appunto commesso a Srebrenica nel 1995, e pare abbia detto che ha bisogno di più tempo per preparare la difesa, di almeno altri 9 mesi.
Sembra... deve partorire 9 mesi.
Praticamente sì, però sembra ritornare come dire, lo spettro di quello che è stato l'esperienza con Milosevic. E invece
ricordiamo che è stato accusato di genocidio per il massacro di Srebrenica nel luglio del 1995,
e quindi abbastanza tempo per riuscire a preparare la difesa. Beh, potremmo dire. E invece ancora un'altra volta i clandestini
a proposito di barconi.
Esatto, questa mattina c'è stato un altro caso, però verso le coste greche ci sono stati altri morti tra donne e bambini afghani, mentre invece la notizia che ci arriva dall'ADN Kronos riguarda i clandestini fermati vicino a Ragusano, c'è un morto, quindi ancora un'altra volta Malta respinge i clandestini e l'Italia non li prende con sé, quindi continua la saga.
Prima imbarcazione di immigrati che proveniva dall'Eritrea, dai paesi della Somalia, del Centrafrica, tra cui come sempre donne e bambini presenti a bordo di questo barcone, è stata respinta. Erano circa 300, sembra, gli immigrati clandestini sono stati contati dopo il ritrovamento del barcone, tra cui c'è anche un morto.
Bene, bene, insomma. Dopo di ciò, invece, che succede in Italia? Tu che sei il più esperto di me in Italia.
In Italia.
La politica italiana, quantomeno.
Ma in Italia ne succedono di tutti i colori. succede che questa notizia fresca dell'ultima ora, Marrazzo ha deciso di ritirarsi in un monastero e stare con dei preti per espiare le sue colpe dopo quelle che sono state appunto le vicende di droga e sesso che sono emerse anche sui suoi
conti.
Come
anteprima, ovviamente avremo la nostra rubrica di Informality con Giancarlo e Alessandro e c'è l'ospite.
Sì, c'è la Brendona, c'è la Brendona in studio.
Non riveliamo altro, però così è. Mentre invece per quanto riguarda le candidature di vice premier c'è Tremonti che ancora continua a caldeggiare la sua candidatura insieme a Bossi, Berlusconi che nel frattempo c'ha la scarlattina, dice di no. E invece sì, c'ha la scarlattina, c'ha... E infatti ha rinviato tutti gli incontri dei giorni. E a parte questo, niente, dopo questa piccola rassegna stampa io direi di passare la parola alla musica. Ci ascoltiamo un bel pezzo degli Smiths, Girl Fred. Dopo questa canzone degli Smiths passiamo al primo approfondimento di oggi, che riguarda tutta Italia e l'Italia in particolare, appunto proprio perché si parla delle primarie del PD che si sono svolte domenica scorsa, il 25 di ottobre. E Gabriele ci fa un po' il punto della situazione.
Beh sì, ci sono state queste primarie, tra l'altro sembra molto più partecipate da quelle che sono stati i dati forniti dalle segreterie del Partito Democratico. Sono andati oltre 3 milioni di persone a votare, moltiplicate per 2 euro l'una, facciamo un po' i conti. Vabbè, a parte questo, è successo che appunto Bersani ha stravinto con oltre il 50% dei voti sugli altri due concorrenti, che erano Ignazio Marino e Franceschini, il candidato, insomma il segretario uscente, che era stato un segretario di transizione nominato all'indomani della resa di Veltroni. E proprio a questo punto, su questo piccolo particolare, ci sta l'antefatto, l'antefatto è il blog del nuovo quotidiano che è uscito in Italia dal 23 settembre, che è Il Fatto, il nuovo quotidiano di Padellaro e Travaglio. che approfondiva un po', o meglio, rifletteva su questa che era le nuove elezioni primarie del PD, delineando da un lato quello che è stato, come dire, il fallimento della precedente segreteria di Veltroni, questa fase di transizione che ancora non si è capito bene a che risultati sia approdata, perché insomma Franceschini è stato sì in grado di traghettare il partito verso queste nuove elezioni, però politicamente sembra che insomma non è che sia riuscito a muovere tanto le acque dalle parti dell'opposizione, anzi sembra che l'opposizione sia rimasta soltanto a partiti un tempo minori come l'Italia dei Valori.
Ma la domanda è un'altra.
Quale?
Perché tutti i possibili segretari sono emiliani e romagnoli?
Sarà perché mangiano troppe piadine, a parte queste domande di elevato spessore culturale.
La riflessione è del tutto rispettosa, eh? Attenzione.
Vabbè, fatto sta che adesso il PD riparte con Bersani, che è una candidatura,
che
insomma,
mangia tortellini pure lui.
Difesa da tutta quella che è l'ala dalemiana del PD, quindi anche un po' più forte di quella che era la candidatura di Veltroni quando prese il 33% alle elezioni contro Berlusconi, insomma.
Ma lui non era emiliano, non è emiliano.
E sarà stato quell'area di Roma.
è quello.
L'area di Roma non è buona per fare segretario del PD.
No.
Vabbè. A parte questo, poi c'è stato il problema che, insomma, due giorni prima delle elezioni è scoppiato tutto il caso Marrazzo, per cui proprio in Lazio c'è stata una perdita d'affluenza alle primarie di circa il 20%, anche più in alcune zone dell'entroterra. Proprio perché molta gente è sfiduciata, comunque un po' delusa da quello che era stato il comportamento venuto fuori da parte del presidente, da parte del governatore della regione Lazio, insomma ha voluto punire e castigare quella che era la segreteria regionale della regione Lazio. E a tal proposito io lascerei ora la parola ai nostri due amici romani, in quel de Roma,
direi
a Giancarlo
sì.
E Alessandro.
Potranno approfondire ampiamente la questione.
Approfondiranno.
Esattamente, con l'ospite.
Ciao Brendona.
Attenzione, c'è l'ospite in studio. Allora la parola è Informality con Giancarlo e Alessandro.
Bentornati a una nuova puntata di Informality, bentornati da Alessandro
e Giancarlo, bentornati a tutti.
Bentornati dopo le vacanze estive, queste vacanze dense di notizie e ricche di gossip.
Ricche di gossip e notizie molto piccanti. Abbiamo capito che gli uomini di potere italiani amano passare le proprie notti con donne, uomini e anche entrambi, diciamo.
Sì, esatto, diciamo che il vizietto piace un po' a tutti ed è trasversale, dai.
Sì, anche entrambi su uno stesso corpo.
Forse giusto quegli sfigati dell'ITV non vanno né a trans né a puttanoni.
Speriamo di non averne delle nuove.
Però non si può mai dire. Bene, l'agenda e le prime pagine sono state tutte prese dal caso Marrazzo. Il caso Marrazzo, Giancarlo, Piero Marrazzo?
Sarebbe troppo facile fare una rima in questa situazione. Povero uomo, è stato scoperto nella sua intimità e ricattato. Un uomo... Io non l'avrei mai detto, tu Alessandro?
Io no, pensavo Marrazzo no. Tra l'altro si è scoperto che Berlusconi sapeva del caso Marrazzo, perché gli erano state proposte le immagini del, appunto, dell'irruzione nel covo Marrazzo, diciamo.
Sì, è quel gentiluomo, gentildonna anche di signorini, aveva in possesso questo video e da galantuomo, uomo, ha sempre avuto, diciamo, il ritegno di non pubblicarlo, diciamo.
Io immagino Berlusconi al telefono, gli era fatta la battuta. C'è un Marrazzo, forse sai che nel privato ogni tanto anch'io, Marrazzo! Battuta tremenda, vabbè, scusate. No, andiamo avanti Giancarlo, quindi che dice Marrazzo?
Niente, praticamente Marrazzo è stato scoperto e ricattato da alcuni carabinieri, a quanto pare, al fine di non svelare appunto il suo vizietto.
Diciamo, c'aveva il vizietto, gli piaceva la donna con una marcia in più.
Esatto, esatto.
O la leva del cambio, più che altro.
Esatto. Il problema fondamentale poi ricade sul ricatto, appunto, e sul fatto di non aver rivelato subito ai magistrati questa situazione incresciosa.
Miau miau, rigatto. scusate. Ok, no, andiamo avanti.
Rigatto comunista.
Esatto, esatto. C'è il gatto Guevara. Allora, quindi c'è questa situazione tremenda in cui Marrazzo viene ricattato, inizialmente non denuncia la cosa, no, non la denuncia, punto, solo che poi la cosa viene fuori ed è un ciclone che si abbatte sulla giunta regionale. Marrazzo si fa da parte, il PDL chiede le elezioni anticipate.
Sì, elezioni anticipate, anche se si dovrebbe votare a marzo, quindi è tutto un problema politico, cercano di magari di appesantire la questione, quindi avere un consenso elettorale più ampio.
Di cogliere il momento favorevole in cui insomma si trovano al momento. Io direi che si potrebbe mandare già la prima canzone, no?
Sì, mi sembra attinente, giustamente.
Mandiamone una bella attinente appunto in argomento, mandiamo Tutti nel letto di Lucia.
Vecchi santi e tristi eroi, via via, tutti nel letto di Lucia, tutti nel letto di Lucia. Eh eh eh, ciarlatani e ombrellai, colonnelli e usurai, via via, tutti nel
diciamo che Rino Gaetano ci aveva visto lungo, dai, ci aveva visto lungo già negli anni 70, dicendo che alla fine tutti quanti vanno nel letto di Lucia.
Chissà che cosa aveva di così particolare Lucia.
Ma Lucia non lo so, la Lucia degli anni 70 non lo so. E quelle del 2010 c'è da dire che qualcosa di particolare ce l'hanno.
Sono parlamentari alcune.
Ai, hanno cercato.
Questo per ricordare che c'è un precedente, insomma, prima di Marrazzo anche il premier si è fatto da parte.
No.
Dopo gli scandali estivi e quindi
si è fatto da parte dove?
Si è dimesso dopo.
No, ti stai sbagliando, mi spiace, non è andata così.
Dopo quello che è venuto fuori, giustamente, per correttezza, da persona corretta, si è fatta da parte, perché è chiaro che
Giancarlo no.
Ti
sbagli, Giancarlo, il premier non si è fatto.
Allora perché Marrazzo si è fatto da parte?
Perché Marrazzo è di sinistra.
Probabilmente perché sullo stesso corpo c'erano delle cose strane sul corpo, invece sulle...
Ma dove?
Sul corpo della Brendona, cosiddetta Brendona.
Ma era Brendona o Natalie? Tu che lo sai? Tu che frequenti?
Pare fosse Natalie. Diciamo che...
Tu che le conosci, come so?
Sono delle bellissime.
Diciamo una sesta di seno e spalle da nuotatore? Eh?
Sì, e anche una protuberanza particolare.
Il naso
molto, molto accentuato.
C'hanno sto naso brasiliano loro.
Sì,
ecco. E il discorso è che Marrazzo fa parte di quella parte politica che si era, insomma, esposta e inalberata quando c'era stato il caso, insomma, di Berlusconi.
Sì, e la cosa che colpisce molto è anche il ruolo dei due carabinieri che ricattano Marrazzo e chiedono quindi soldi.
Ma i due carabinieri quali?
Perché quanti erano, scusa?
Quattro, Giancarlo, quattro.
Perché vanno a coppia, d'altra parte.
Perché vanno a coppia?
Perché vanno a coppia, è normale.
Perché vanno a coppia?
Non mi provocare.
Ok, benissimo, vanno a coppie, carabinieri.
È già deprecabile il loro comportamento, non...
Deprecabile? Facciamo la rubrica Impara ogni giorno una parola nuova con Giancarlo.
C'era anche della polvere bianca, a quanto pare.
Pare di sì. E dov'era Giancarlo?
Lo so, pare fosse nel covo Marrazzo, a quanto pare. Però il problema è se Marrazzo ha fatto questa polvere bianca
oppure
per fare una focaccia
oppure la teneva lì
oppure l'ha portata qualcun altro tipo Brendona, non so.
Alla pare che la Brendona ci fosse, insomma, un sistema in...
Ma chi è la Brendona fondamentalmente?
Me l'hai presentata l'altra sera.
No, spiega agli altri, perché poi tu hai approfondito la conoscenza molto bene, quindi.
La Brendona, l'amica di Giancarlo, è in realtà un omaccione di 1,80 m per una novantina di chili con una sesta e la leva del cambio.
Ciao, sono Brendona.
Ciao Brendona, esclusiva, signori, c'è Brendona nello studio. Brendona. Allora, come è andata realmente la cosa? Davvero, come è andata? Tutta Italia vuole sapere come è andata veramente la cosa. Brendona, dici,
io sto innamorata veramente di Marrazzo.
Allora Brendona, dici, non è una storia di solo sesso, vero? Non è solo sesso.
O saudaggio de Marrazzo.
No, capisco il dolore, Brendona. Capisco questi momenti durissimi per te, la tua privacy messa così a dura prova, insomma, le tue foto pubblicate ovunque. Vogliamo sapere, questa storia che va avanti da 7 anni, su cosa si basava?
Io sono innamorata da Marrazzo.
Capisco. Capisco che sei insomma scossa dal dolore e non riesci a dire altro, ma davvero, com'è Piero nell'intimo?
Buono, è buono Piero.
Insomma, capite, la povera è qui, lacrime, che insomma soffre, però ci vuole dire davvero com'è andata la storia. Come vi hanno beccato?
I flagranti.
Vi hanno preso in fraga. Era della polverina bianca, ne avete fatto uso?
Faccio la focaccia in faccia.
Capisco. Quindi Brenda, dici, non era cocaina, in realtà era farina?
Sì.
Ma come mai questa voce roca?
Infortunio professionale sul lavoro.
Capisco perfettamente. È da molto che sta qui in Italia?
25 anni.
25
anni.
Ma insomma, si dice che le strade dove vi abbattete normalmente siano frequentate da molti VIP.
Io lo chiamo solamente Marrasso.
Capisco. Quindi era, non era solo sesso, una storia d'amore. E lei ha mai conosciuto la moglie di Marrasso?
La moglie di Marrasso?
Sì, Marrasso aveva una moglie.
Sto figlio della mignotta.
Vedo che si è ambientata bene, ha già imparato l'idioma.
La moglie di Marrasso?
Bene. Sì, era sposato, è una, sposato con una figlia.
No!
Bene sì, ebbene sì. Quindi non gliel'aveva detto?
Speriamo che la ammazzano, Marrasso.
Capisco, è una donna straziata, straziata dal dolore, straziata dal dolore di questa scoperta, oltre insomma tutto quello che già gli è successo. E adesso che farà? Che farà?
Vado a lavorare.
Già parte stasera?
Tornami a Roma.
Vedo che la rocedine va e viene.
Infortunio professionale.
Di nuovo. Va bene, allora Brendona, noi la ringraziamo veramente tanto di averci illuminato su questa storia e di aver aperto il suo cuore ai microfoni di Informality.
Ciao a tutti, Cotto Alessandro, ci vediamo presto.
Va benissimo. Allora, in tutto ciò, in questa, non so, era andato al bagno Giancarlo, vero?
Ciao a tutti, com'è andata?
È andata benone, benone. La Brendona è un disbilissimo.
In che senso, scusa?
Nel senso che, non so, ci ha raccontato tutto.
Ah, mi fa piacere, quindi ti ascolterò.
Tu dove eri?
Io ero il fortun professionale.
Non è che c'era Natalie, no? Qua nello studio?
No, no, assolutamente.
Ok, in tutto ciò è successa una cosa divertente. Pare, insomma, che dopo diversi anni si siano svegliati gli artisti. Cioè, si sia svegliato un artista.
Sì, è tornato Franco Battiato indignato più del solito.
Quindi, tornato, Battiato, indignato.
Sì, registro cambiato.
Ah, capisco. E prende invece del solito registro aulico nella sua nuova canzone In Neres Auge, questo nome anche tedesco così, che significa sguardo interiore. Lui, in una prima canzone, utilizza questo registro che è nuovo per Battiato, perché non è il solito registro aulico che utilizza nelle sue canzoni, quindi quando parla di filosofia, di per caso sulla prospettiva Nevsky incontra Igor Stravinsky, no?
Sì, è più diretto, chiaramente.
Questa parla di lupi affamati che discendono dagli alti piani.
E giustamente parla di rincoglioniti.
E allora ascoltate la nuova canzone di Franco Battiato, In Neres Auge.
Come un branco di lupi che scende dagli alti piani ululando, o uno sciame di api accanite divoratrici di petali odoranti precipitano roteando come massi da altissimi monti in rovina. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti, e perché mai dovremmo pagare anche gli extra dei rincoglioniti? Cosa possono le leggi dove regna soltanto il denaro? La giustizia non è altro che una pubblica merce. Di cosa vivrebbero ciarlatani e truffatori se non avessero moneta sonante da gettare come ami tra la gente? La linea orizzontale ci spinge verso la materia, quella verticale verso lo spirito. In Neres Auge, das in Neres Auge. Con le palpebre chiuse si intravede un chiarore.
che con il tempo, e ci vuole pazienza, si apre allo sguardo interiore, innere sauge, da sinnere auge. La linea orizzontale ci spinge verso la materia, quella verticale verso lo spirito.
La linea orizzontale ci spinge verso la materia,
da sinnere auge.
Quella verticale verso lo spirito.
Ma quando ritorno in me, sulla mia via, a leggere e studiare, ascoltando i grandi del passato, mi basta una sonata di Corelli perché mi meravigli del creato.
E siamo alla fine di questa prima puntata della seconda stagione di Informality.
Onorati di aver avuto un così caro ospite.
Sì, mi dispiace che tu non c'eri, mi dispiace tanto perché ti sarebbe piaciuto. Una persona disponibilissima e che davvero si sentiva proprio il bisogno di dare tanto amore.
A me risulta abbia salutato solo te. Comunque, in ogni caso...
Comunque, dai, la volevamo dire questa cosa agli ascoltatori.
Da Sircana
a Marrazzo,
un solo pensiero.
Il ciao!
Torniamo in studio e invece passiamo al secondo approfondimento, che riguarda questa volta le lezioni invece che si sono svolte o che si svolgeranno in altri paesi che appunto non sono l'Italia, e in particolare l'Afghanistan e l'Uruguay, proprio perché noi già nella stagione precedente di Polaroid ci siamo confrontati con quello che riguarda le elezioni in Afghanistan e con i brogli elettorali che sono avvenuti a luglio, con Karzai che si era riaffermato appunto con questi brogli elettorali, con l'invio di alcune missioni di pace e osservatori elettorali che potessero controllare l'effettivo svolgimento delle elezioni. E a questo punto c'è grossa preoccupazione, perché il 7 novembre si svolgerà la seconda parte, quasi un ballottaggio delle elezioni in Afghanistan. E quindi che cosa accadrà? Karzai pare essere ancora proiettato verso la vittoria, nel senso che c'è chi effettivamente caldeggia e appoggia la sua elezione, mentre invece d'altra parte sarebbe poco credibile anche per i paesi occidentali riuscire a o meglio vedere nuovamente Karzai riaffermarsi, visto che ormai i brogli elettorali sono stati comprovati per la gran parte delle schede elettorali appunto consegnate nelle urne. E quindi appunto vedremo, soprattutto perché sia John Kerry che Hillary Clinton hanno riposto molte speranze proprio a proposito, e in particolare John Kerry che si è recato proprio in Afghanistan in questi giorni. E dall'altra parte invece, cambiando continente, andiamo in Sud America, ed è particolare vedere come in Uruguay ci sia il movimento Tupamaru, che più che altro è assorbito dal Frente Popolare da qualche anno, veda dopo il ballottaggio del 25 di ottobre uno dei suoi esponenti come probabile futuro presidente proprio dell'Uruguay. Quindi sicuramente un cambiamento di posizione nella politica internazionale, nella politica uruguayana. Mentre invece, ancora sempre nell'ambito delle elezioni, questa volta ci spostiamo in Colombia, sempre per quanto riguarda il Sud America, quindi, e anche in altri stati. Nella pratica ci saranno diversi presidenti che potrebbero poi giungere al giro di boa, come Alvaro Uribe, Evo Morales e Rafael Correa. Quindi vedremo delle grosse novità oppure semplicemente la riaffermazione dello status quo. A questo punto, dopo il nostro secondo approfondimento, io passerei, cambiando totalmente argomento.
Beh, rimaniamo comunque, diciamo, nell'ambito internazionale.
Sì, passiamo la parola infatti a Giacomo, che ci parlerà di afroscopia. Quindi Gabriele, come tu stesso mi hai suggerito, è qualcosa che riguarda l'Africa.
Sì, afroscopia è un osservatorio sull'Africa portato avanti da Amani, che è una ONG non governativa. E Giacomo appunto racconterà com'è stata l'edizione del 2009. Sono alla loro seconda edizione, che ha avuto un grosso successo.
E poi appunto ci parlerà anche di come sarà effettivamente la rubrica quest'anno, diversa rispetto a...
Beh sì, cambia la rubrica di Giacomo.
Come
però...
siamo versatili. Benissimo, allora passiamo la parola a Giacomo e noi a dopo.
Si prega il pubblico in sala di spegnere i telefoni cellulari e si ricorda che è vietato scattare foto ed effettuare riprese. Ladies and gentlemen, we remind you to switch off your mobile phones and that taking photographs, shooting videos and recording the concert is strictly forbidden.
Buonasera a tutti ascoltatori di Radiofonica e bentornati, ben ritrovati. Qui che chi vi parla è sempre Giacomo, il vostro studente bolognese, finto giornalista. E ripartiamo quest'anno con una nuova verve, con una nuova forma di questo tabacco e caffè. Vi invito sempre a mettere sulla vostra moka, ad accendere la vostra sigaretta ed iniziare questa serata insieme a me. Allora, abbiamo un po' di cose da raccontarvi, abbiamo un po' di eventi da proporvi. Quest'anno Tabacco e Caffè sarà un pochettino differente. Cercheremo qui di portarvi qualcosa di culturale. Sì, ci proviamo, però insomma, vedremo. Qualcosa di culturale, cioè vi suggeriremo un po' di musica, vi suggeriremo un po' di eventi, qualche libro da leggere, insomma, qualcosa da ascoltare, qualcosa di buono da mangiare, qualche vino da bere... E sempre con un occhio all'interculturalità. E mentre in queste ore l'ennesimo barcone al grido Italia, Italia, vogliamo andare in Italia, respinto da Malta, viaggia verso l'Italia, verso la Sicilia, scortato dalla petroliera italiana Antignano, noi vi raccontiamo di un evento che si è svolto sabato 24 ottobre, organizzato dall'organizzazione non governativa Amani. Vi ricorderete che l'anno scorso vi abbiamo raccontato dell'esperienza di viaggio che Amani propone per i ragazzi italiani che vogliono andare a fare volontariato in Africa, con il patrocinio della provincia di Bologna nell'ambito della rassegna Segnali di Pace, con il patrocinio anche del comune di San Lazzaro e con collaboratori Amnesty International, la cooperativa Agnelete, che è una cooperativa, un'associazione di turismo responsabile, in cui ci sono molti giovani di seconda generazione o studenti migranti in Italia, che propone insomma varie cose e una nuova idea dell'imprenditorialità. Il Centro Studi Donati inoltre ha collaborato e ha curato la parte della giornata dedicata al cibo. Un ragazzo di 40 anni, sudanese, che si chiama Taifur, che propone cibi molto particolari. A Afroscopia siamo alla quarta edizione ed è stata una giornata particolare. Si è parlato di segnali di confine, cioè i confini che sono sempre più qualcosa di attuale. Vi riportiamo qui qualche intervento della giornata, che si è svolta dalle 3 del pomeriggio circa fino a mezzanotte e che è stata chiusa da un concerto di musicisti senegalesi, Jambe Rhythm. Thank you.
quella che oggi è l'immagine che abbiamo dello straniero, no? Da una parte c'è questo bambino della seconda elementare di Viterbo che dice, scrive anzi, se i miei genitori fossero neri non so se li voglio dentro la mia casa, perché mi fanno paura, e alla notte non dormo mai, perché mi fanno paura, tanta paura. Io mi impressionerei se fossero nero, mi sembrerebbero due ladri mascherati oppure due spiriti maligni mandati dal diavolo per portare via i bambini cattivi e bugiardi e poi farli bruciare nel fuoco limpido e scottante, farli diventare due spiriti maligni. Mi sembrerebbero anche negri che vanno a rubare nelle case e che prendono le borse agli altri. Ok? Seconda elementare un bambino. Questa è una classica rappresentazione, appunto, che i media, come dire, istituzionali purtroppo spesso ci presentano. Dall'altra parte ne ho trovato un altro, un ragazzo di Sassari, un bambino della terza elementare, che scrive: se i miei genitori fossero neri gli vorrei bene lo stesso, basta che non siano crudeli e avessero qualche amico bianco. Però, ad essere più sincero, li sbatterei fuori perché se sono bianco voglio una famiglia bianca come me e non nera. A Pasqua però voglio bene a tutti perché c'è la resurrezione di Gesù e per questo voglio bene alla gente, anche ai neri.
Questo era Pierluigi Musarò, che ha aperto la prima parte della giornata di afroscopia, della conferenza, la prima parte della conferenza. Pierluigi Musarò, che è attualmente ricercatore e docente presso la Facoltà di Scienze Politiche Roberto Ruffilli del Polo di Forlì, Università di Bologna. E nella prima parte sono intervenuti appunto Pierluigi Musarò come moderatore e ci sono stati gli interventi di Nelly Bocchi per Amnesty International, di Luigi Roggero, altro ricercatore, dottore di ricerca in sociologia dei processi economici e del lavoro, assegnista di ricerca nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna. E poi l'intervento del giornalista e scrittore Pap Kuma. Vi riportiamo qui alcuni altri contributi salienti che abbiamo registrato durante la giornata. Da sottolineare che nella seconda parte della giornata sono intervenuti come moderatore Fernando Vasco Chironda, campaign coordinator per Amnesty International, e Gerardine Garzon, giovanissima studentessa in sviluppo e cooperazione internazionale, pensate nel 1987, e che ci ha raccontato di quanto sia difficile e di quanto sia al contempo bello e utile all'Italia il mondo dell'imprenditorialità migrante. Insieme a Gerardi Garzon, Mario Cavani, fondatore di Banca Etica e fondatore dell'organizzazione non governativa Overseas, una delle prime, nasce infatti nel 1971. Mario Cavani invece ci racconta il suo sogno, il sogno di una banca appunto che aiuti l'imprenditorialità dei migranti. Ma ritorniamo agli interventi che ci sono stati nella prima parte e ascoltiamo che cosa ci racconta Luigi Roggero.
Di fronte a questa globalizzazione dal basso, in cui i confini degli stati nazionali vengono quotidianamente sfidati, vediamo al contempo un proliferare continuo di confini. È una cosa paradossale. Più i confini vengono messi in discussione, più i confini si riproducono e si moltiplicano e assumono nuove forme. Non sono più semplicemente confini tra regioni, confini tra stati. Sono confini di diversa natura. Sono immediatamente, la direi così, confini salariali. Cosa significa confini salariali? Significa che una persona, un migrante, che parte dalla Romania, ad esempio, con un titolo di studio, una laurea, che fa il medico in Romania, a ogni confine che attraversa verso il nord-est italiano perde il valore della propria forza lavoro. Parte come medico dalla Romania e arriva a fare l'operaio, l'operaio specializzato nel nord-est. A questo servono oggi i confini. Servono innanzitutto a rendere le persone maggiormente ricattabili e a determinare dei confini salariali. E questa la grande ipocrisia, questa dimensione paradossale in cui i confini vengono meno e i confini continuamente si moltiplicano, che sta alla base dell'ipocrisia del presente governo, che non vuole evidentemente cacciare, come vorrebbero le retoriche della Lega, tutti i migranti, perché senza quei migranti chi sfruttano nelle piccole e medie imprese del nord-est gli imprenditori che sono la base elettorale della Lega e di Forza Italia? Vogliono invece dei migranti che siano continuamente ed estremamente ricattabili.
A word from the wise, don't try to make life on your own. Remember that Jah just by your side. For I was a soul who was lost, and my life was in dismay.
For among evil forces in which... Però guardate che c'è un'immagine speculare a legare i migranti alla questione della sicurezza, da cui deriva le politiche repressive securitarie, ed è legare le migrazioni alla questione del disagio, da cui si finisce per identificare i migranti come pure vittime, magari con le migliori intenzioni, si finisce per aiutarli, però con questa ottica si finisce per costruire una posizione che riproduce, rispetto magari con le migliori intenzioni, delle dinamiche coloniali tra il colonizzatore, magari buono, e il migrante che viene in questo modo privato della propria voce, della propria soggettività. E le operazioni di vittimizzazione delle migrazioni, dei migranti, non sono mai operazioni neutre, perché con queste operazioni i colonizzatori buoni o dal volto umano finiscono per arrogarsi il diritto alla rappresentanza dei diritti dei migranti, finiscono per parlare invece dei migranti. Allora io credo che da qui, da questo nuovo sguardo, da questo rovesciamento del punto di vista, noi dobbiamo ripartire per costruire un nuovo ragionamento, una nuova pratica, che è quella che abbiamo visto anche nella grande manifestazione di sabato scorso contro il razzismo. Ma il razzismo, badate, non è semplicemente un fatto ideologico, un fatto psicologico. Quanto il razzismo è aumentato con la crisi negli ultimi 2 anni? Quanto lo scatenare della guerra tra poveri ha evidentemente delle basi tragicamente materiali? Allora io credo che da questo punto di vista la lotta contro il razzismo non possa essere semplicemente una lotta ideale, una lotta ideologica, ma deve essere una lotta che parte da un comune interesse, perché la questione dei migranti, i migranti non rappresentano evidentemente un settore specifico, ma le condizioni dei migranti, le condizioni di precarietà dei migranti ci parlano delle condizioni di precarietà e di attacco alle condizioni di vita di tutti. Ed a partire da questa lotta comune che noi dobbiamo reimpostare un nuovo discorso contro il razzismo istituzionale e non. Grazie. Yeah.
changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. God's giving damn about a need, bro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a heat, bro. Get it back to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. Don't ship them, don't let them deal with brothers. Give them a step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. That's the way it is.
E allora abbiamo ascoltato il punto di vista di diversi relatori sui confini, sulle migrazioni e su questo intreccio tra lavoro, povertà, nord e sud del mondo. E, in conclusione, ci avviamo alla conclusione di questa prima puntata. Vi consigliamo qualche lettura, abbiamo tratto spunto dagli interventi prima proposti e vi consigliamo sicuramente, per farvi un'idea di che cosa vuol dire il viaggio che fanno i migranti, vi consigliamo Bilal di Fabrizio Gatti, giornalista dell'Espresso, che si è travestito da migrante e ha provato a attraversare il Sahara e ad arrivare fino in Italia. Edizioni Rizzoli, 24 settimi, prezzo 18,50 euro. Vi consigliamo inoltre un'altra lettura, Eccessi di culture di Marco Aime, edizioni Einaudi, 7 euro. Non fu il mare a raccoglierci, noi raccogliemmo il mare a braccia aperte, calati da altopiani incendiati da guerra e non dal sole, traversammo i deserti dal tropico del cancro. Quando fu in vista il mare da un'altura, era linea d'arrivo, a braccio di onde ai piedi. Era finita l'Africa, scuola di formiche. Le carovane imparano da loro a calpestare. Sotto sferza di polvere in colonna, solo il primo ha l'obbligo di sollevare gli occhi. Gli altri seguono il tallone che precede. Il viaggio è a piedi, è una pista di schiene. Questo era Harry De Luca, tratto dal suo libro Solo Andata, edizioni Feltrinelli, circa 10 euro. Forse un buon investimento. عندي ظروف ودي ودي مطروف انا عندي ظروف ودي ودي مطروف وقلبي بك مشغوف او حبك ملهوف انا عندي e dopo Could You Be Love di Bob Marley, August Town di Dwayne Stevenson, l'intro del concerto di Gian Maria Testa, Ladies and Gentlemen, Tupac Changes, e Ethiopian Dub di Junior Kelly. Vi lasciamo con una canzone dell'orchestra di Piazza Vittorio, che è un ottimo esempio di unione culturale. Nati a Roma, dalla Piazza Vittorio, si incontrano italiani, migranti provenienti dall'Africa, delle diverse nazioni del mondo, e creano questa realtà musicale che ormai ha più che sfondato. Vi salutiamo e ci sentiamo la prossima settimana, sperando che Tabacco e Caffè sia di vostro gradimento. Arrivederci. PS, dimenticavo, ci potrete trovare l'approfondimento di questa puntata e delle successive anche su www.titolidicoda.org, che cura Polaroid, che vi sta accompagnando questa sera.
Torniamo in studio, abbiamo una smentita, effettivamente sì, Marrazzo non va più nel convento dei Benedettini, ma...
Va dalle monache di clausura?
No, va a Santiago di Compostela. È stato bloccato dai cronisti, dalla presenza dei cronisti, quindi dove andrà a convertirsi con o senza la Brendona non si sa, si sa di fatto
sì,
che...
Tra l'altro spieghiamo che sembra che sia arrivato a questa decisione di andare a chiudersi in un convento, non tanto per redimere i suoi peccati, ma quanto... insomma, su un consiglio da parte di uno psicologo che gli ha diagnosticato un forte stress psicofisico dovuto appunto a tutte queste vicende esplose nell'ultima settimana.
Io però non sono d'accordo nell'entrare nel privato, adesso basta con gli scherzi, effettivamente un po' di moralismo.
Ovvero?
Non bisogna entrare nel privato della vita anche degli uomini politici, via. No? Non sei d'accordo?
No.
Vabbè, perché dopo tutto... Voglio dire, cioè, è vero che è una questione pubblica, però non sei d'accordo. Hai una faccia.
Ma bisogna vedere se vogliamo paragonare queste vicende a quelle che hanno interessato qualche altra persona negli ultimi periodi. Insomma, non sono proprio da mettere sullo
diciamo
stesso
che la
piano.
È più bella,
Marrazzo si è in una settimana si è autosospeso, dimesso, chiuso in monastero. Berlusconi in una carriera in un'intera estate ha fatto il lodo Alfano, gliel'hanno rifiutato la Corte Costituzionale, ancora lì, e cerca di avere ancora più poteri, quindi insomma noi siamo proprio sullo stesso
bene
piano.
Signori, dalla settimana prossima Polaroid non ci sarà più, ci siamo stati censurati un'altra volta. Però va bene, siamo giunti al momento dei saluti. Vi ringraziamo per l'ascolto e ricordiamo la nostra mail, redazione@titolidicoda.org. E niente.
Un bacione a tutti.